e adesso con noi un ospite, siamo veramente orgogliosi e contenti di poter avere qui a Radio Firenze Viola. Io do il benvenuto a Marco Bellinazzo, firma del Sole 24 Ore e scrittore, che peraltro, insomma, proprio oggi, giusto Marco, esce il tuo nuovo libro.
Sì, eccomi, buongiorno, insomma, cadete nel giorno della nascita, insomma, questo collegamento.
Sarà un caso? No, io non credo.
No, lo so, c'è qualche complotto dietro, no?
No, dietro questo non c'è nessun complotto, forse qualche complotto c'è dietro al Mondiale in Qatar che partirà tra poco meno di una settimana, ma magari avremo modo di parlarne. Marco, volevo recuperare nel presentare il tuo nuovo libro che si chiama Le nuove guerre del calcio, edito da Feltrinelli, un tweet. Siccome qui siamo al social club, noi seguiamo anche molto i social, ho letto questo tweet per presentare un po' il tuo libro, no? Che hai scritto nei giorni scorsi e mi è piaciuto veramente molto. E tu hai scritto: ho iniziato a scriverlo in un periodo difficile della mia vita attorno a un mondo soffocato dalla paura. Scrivendolo ho capito che la libertà e la passione che il calcio sa donarci fanno parte della nostra storia e vanno difese ad ogni costo. Secondo me è una prefazione bellissima per il libro, però ti chiederei, Marco, di spiegarci anche un po' che cos'è che analizzi nel tuo Le nuove guerre del calcio.
Sì, è un po' l'essenza, insomma, del libro in qualche modo, perché io ho sempre scritto libri legati appunto alla finanza, all'economia, alla geopolitica, soprattutto del calcio, e scrivendo questo, che ha a che fare con un'accelerazione enorme che ha caratterizzato questi fenomeni negli ultimi 5 anni, in particolare poi negli ultimi 2 anni, più il calcio è diventato vulnerabile dal punto di vista finanziario, più è stato in qualche modo aggredito da tutta una serie di soggetti che hanno scopi chiaramente extrasportivi, dai fondi appunto governativi dei vari regimi autocratici, ai fondi di investimento che hanno intenti puramente speculativi, alle grandi catene di streaming che vedono nel calcio un prodotto da spremere il più possibile. Ebbene, in questo processo di omologazione, direi, del calcio a una mera forma di entertainment, a una forma di videogame, ecco, io insomma mi sono reso conto che l'elemento che stava venendo meno, che rischia di cambiare per sempre i connotati di questo fenomeno sociale che riguarda 4 miliardi di persone che noi amiamo, è appunto l'elemento della passione popolare, della identità che il calcio in fondo è e garantisce, l'identità territoriale, l'identità delle comunità, l'identità singola legata alla storia, alle passioni, alle emozioni che il calcio ci regala e che ne fa qualcosa di unico. E questo elemento, appunto, mi sono reso conto, insomma, che non può essere trascurato, che anzi va difeso, va tutelato e va ammodernato. La mia non è, come dire, una visione puramente nostalgica che guarda ai tempi andati, perché chiaramente sarebbe velletario e inutile, ma ci sono oggi, e i social per esempio lo sono, tutta una serie di strumenti informatici, giuridici, che possono e devono consentire di creare un nuovo rapporto, un nuovo patto tra i club e i tifosi, per creare le condizioni per cui il sangue vivo del calcio sia dentro questo fenomeno e lo preservi il più possibile, del tutto sarebbe utopistico pensarlo, ma più possibile da processi che rischiano appunto di renderlo asettico e che alla fine rischierebbero appunto di rendere una partita di calcio sullo stesso piano, del tutto sullo stesso piano di un videogame, di una serie TV o di altri appunto passatempi che oggi le tribù informatiche, come dire, privilegiano, e che rischierebbe appunto di rovinare quello che invece è un elemento essenziale anche per tenere insieme le comunità e i territori.
Ecco Marco, tu fai riferimento anche rispetto ad alcuni interventi che hai fatto per presentare il libro allo spauracchio, diciamo, del mondiale biennale e anche e soprattutto alla Superlega. Ti chiedo soprattutto su quest'ultimo punto, mi sembra che sia una minaccia, tra virgolette, che ancora non è tramontata, anzi ogni tanto viene riportata in auge da alcuni articoli. Quanto siamo vicini e secondo te, anche grazie alle tue competenze, è una soluzione, insomma, è un futuro a cui noi andremo incontro inevitabilmente?
Diciamo di sì.
Okay.
Però proviamo un attimo a contestualizzare. Quei due fenomeni, appunto, come si sono presentati, diciamo, storicamente. Prima la Superlega, la proposta, e poi la rivolta popolare contro la Superlega e quella dei governi, e la proposta di Infantino del Mondiale Biennale sembrano all'apparenza due cose distinte. In realtà fanno parte, come racconto nel libro, di un'unica guerra, di un'unica di un unico processo, che è quello che vede contrapposta oggi la FIFA, che ha il potere politico del calcio, perché dopo la defenestrazione di Blatter il potere politico è stato assegnato di fatto all'assemblea e non più al comitato esecutivo, travolto dagli scandali dalla corruzione, ma appunto nell'assemblea, dove ogni voto è appunto uguale agli altri, e di conseguenza, diciamo, chi ha l'appoggio ad esempio dell'Africa, dell'Asia, del Nord America, quindi di quei continenti che hanno più voti, controlla appunto le decisioni della FIFA, ed è questo, diciamo, il potere politico che ha Infantino. Laddove invece la UEFA ha un potere che è economico, la UEFA ha solo 55 voti nell'assemblea su 200 e Sud America solo 10 voti, pur essendo la storia del calcio dentro appunto le storie dell'Europa e del Sud America. Però appunto la UEFA ha conservato ed ha l'ambizione di conservare il potere economico, perché il fatturato della UEFA è il triplo, se non il quadruplo, di quello della FIFA, grazie soprattutto alla Champions League, che garantisce 3 miliardi all'anno. Il mondiale garantirà alla UEFA nel quadriennio 7 miliardi, ed è il massimo storico. E allora ecco che l'idea di creare una competizione come la Superlega, sganciata dalla UEFA, e quindi che riporti il potere economico ai club, e dall'altro un mondiale biennale che raddoppi le entrate della UEFA, fanno parte, a mio avviso, appunto della stessa battaglia tra Infantino e Čeferin, che si ti presenteranno nel 2023 per un altro mandato a capo delle due istituzioni. E dentro questa storia, appunto, c'è la storia della Superlega, che è in qualche modo un processo inevitabile. Ci sarà una sentenza in primavera della Corte di Giustizia Europea, che dirà appunto se UEFA e FIFA possono ancora agire in una situazione come quella attuale di sostanziale monopolio, in cui organizzano le competizioni, sono arbitri, ma commercializzano anche i diritti di queste manifestazioni. E dall'altro canto, appunto, se invece queste manifestazioni possano essere organizzate direttamente dai club, come avviene nel basket con l'Eurolega. Ecco, quella sentenza sarà dirimente.
Quando, scusa Marco, a gennaio?
Questo in primavera, tra marzo primavera e aprile. A dicembre dovrebbero esserci le conclusioni del procuratore generale, che dirà appunto quale dovrebbe essere la strada e quale la soluzione, ma non è vincolante. E poi i giudici appunto si pronunceranno in una sentenza che rischia di essere più importante anche della sentenza Bosman, per i suoi effetti. Dentro questo processo però noi non dobbiamo farci ingannare da quello che è il modello di Superlega presentato ad aprile, che è chiaramente inaccettabile ed è anche controproducente per lo stesso calcio. Noi dobbiamo capire qual è il problema industriale alla base della Superlega, noi intendo come italiani e come tifosi magari di club italiani, perché noi ci troviamo di fronte a un processo per cui tra un paio di cicli di vendita dei diritti TV, quindi da qui al 2030, il potere economico della Premier League rischia di essere un potere enorme. Già oggi la Premier League fattura 6-7 miliardi, cioè il doppio di quanto fatturano Bundesliga e Liga Spagnola, che sono le due inseguitrici, che fanno più o meno 3 miliardi, 2-3 miliardi e 100 a testa. Noi siamo, ahimè, ancora più dietro come Serie A. E quindi ai club inglesi convierrebbe teoricamente poco avere la Superlega, perché già ce l'hanno in casa.
Certo.
Il tema vero è che i nostri grandi club, ma soprattutto i medio-piccoli, difficilmente potranno poi competere in maniera regolare e ad alti livelli se resteranno appunto indietro. E allora ecco che una competizione europea che aumenti i ricavi, ma che preveda regole per redistribuire questi ricavi in maniera più equa tra tutti i club, non solo quelli che partecipano alla Superlega, ma soprattutto agli altri, per far crescere tutto il sistema, a mio avviso non è un'idea, diciamo, sbagliata, e dovrebbe essere anzi oggetto di esame da parte della stessa UEFA e non rifiutata a priori. E nel libro appunto racconto come i modelli americani, gli sport americani, che sono seguiti molto meno chiaramente che il calcio, hanno 500-600 milioni di appassionati nel mondo, forse 1 miliardo, il calcio è seguito da 4 miliardi di persone. Ebbene, i 4 sport professionistici americani fatturano 50 miliardi all'anno, tra poco, tutto il calcio europeo arriva al massimo a 30. Quindi evidentemente c'è qualcosa che non funziona nel modo in cui il calcio può essere reso, insomma, ancora più redditizio. Il patto però che dovrebbe essere siglato da tutti i club europei è quello appunto di redistribuire meglio le risorse, i ricavi, come appunto fanno i grandi sport americani, che paradossalmente sono quelli in cui c'è una sorta di socialismo nella distribuzione dei ricavi, perché i ricavi totali vengono poi suddivisi e i grandi club danno dei propri ricavi ai piccoli club, in maniera che tutti possano crescere, tutti possano competere, possano avere quell'ambizione di vincere.
Che poi fa crescere tutto il sistema.
Esattamente, ci deve essere il sogno per cui Davide possa battere Golia, non sempre ma nemmeno mai, che è la base di qualsiasi sport e del successo di qualsiasi sport.
Sì, perché in tutti questi discorsi, e noi qui chiaramente il nostro focus è sulla Fiorentina, mi viene in mente, hai parlato, insomma, nel tuo libro parli ampiamente anche dell'entrata dei fondi americani, no, nel calcio italiano, e quindi la mia prima domanda, sì, che però per ora mi fermerò a questa domanda perché non penso sia così semplice: ci sono differenze tra i fondi americani e la gestione di Rocco Commisso alla Fiorentina? Perché Rocco Commisso non è un fondo, chiaramente, o comunque si dovrebbe muovere con logiche un po' diverse, oppure no?
Beh, diciamo che tendenzialmente i fondi hanno un approccio speculativo con un orizzonte temporale più limitato di quello di un imprenditore come Commisso, che ha investito e sta investendo tanto nella Fiorentina. Credo che, insomma, tra i vari progetti, l'acquisto del club, così si viaggi verso i 400 milioni. E questo dovrebbe essere molto gradito, insomma, alla piazza, laddove non tutti, mettiamola così, i fondi o i nuovi proprietari americani, e ce ne sono una 60 che hanno comprato club in Europa negli ultimi 2-3 anni, ebbene, non sono così generosi come è stato finora Commisso. Certo, il problema della Fiorentina si sposa benissimo con quello che è il problema che segnalo appunto nel libro relativo al futuro del calcio. La Fiorentina è l'esempio, uno degli esempi più adatti, no, a spiegare queste dinamiche.
Anche perché cioè parlavi di calcio popolare, no?
Esattamente.
Il calcio della gente.
Un calcio, cioè, molto legato al suo territorio, con un bacino potenzialmente internazionale, collegato chiaramente a Firenze e a quello che Firenze rappresenta nel mondo, eppure una società calcistica che ha ancora difficoltà enormi nel crescere, nell'accrescere i suoi ricavi, e che è condannata, se le cose non cambiano, e anche guardando ai prossimi cambiamenti invece autorizzati dalla UEFA, il nuovo modello di Super Champions dal 2024, che in realtà poi è mi avviso un obbrobrio che cambia poco, e comunque che non prevede una redistribuzione maggiore delle risorse ai club che non sono dentro quel circolo, e che quindi condannano realtà come quella della Fiorentina appunto ad essere sempre in una fascia, diciamo, intermedia nello sviluppo del calcio, a meno appunto di sorprese che possono capitare. Pensiamo al Napoli quest'anno, all'Leicester qualche anno fa in Premier, che ha vinto il titolo, ma che sono appunto sempre più eccezioni all'interno di un quadro che vede vincere sempre club più ricchi. Pensiamo a quello che sta facendo in questo momento il Newcastle in Premier, Newcastle che, ricordiamo, è stato acquistato meno di un anno fa dall'Arabia Saudita con il fondo PIF. Non a caso, insomma, nella copertina del libro sono raffigurati appunto Infantino, Putin e Mohammed bin Salman, che è il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Arabia Saudita, che chiaramente molto dopo che avevo scelto la foto, che ho fatto qualche mese fa, si è anche candidata ad ospitare il Mondiale del 2030, e quindi in uno scenario che potrebbe vedere la tipicità di questo Mondiale che comincia tra pochi giorni in Qatar, in pieno inverno, non unica in quello che è il calendario del calcio mondiale dal più al 2030. Questi fenomeni ritengo che ci sia poca attenzione da parte di tutti, ed è un peccato, diciamo, poi ritrovarsi di fronte al fatto compiuto e a cambiamenti che ci danneggiano, intendo come sistema calcistico italiano, che non abbiamo saputo controllare, che non abbiamo saputo vedere in anticipo e che non abbiamo saputo in qualche modo prevenire le loro conseguenze più nefaste.
Marco, invece, proprio a proposito del Mondiale che parte di fatto fra 5 giorni, si è parlato tanto, ci siamo riempiti la bocca della parola boicottaggio. Poi sostanzialmente il boicottaggio non c'è stato, c'era modo di fare di più secondo te in quest'ambito, oppure insomma the show must go on, ho visto anche che ci sono state abbastanza critiche da parte di alcune parole dette dal ministro del Qatar negli ultimi giorni, però poi sono rimaste parole al vento, accuse, sostanzialmente segni tangibili di opposizione a questo mondiale non ci saranno, saranno limitati comunque.
Guarda, un evento che produce 4-5 miliardi di ricavi chiaramente fa passare in secondo piano purtroppo tanti aspetti su cui invece bisognava vigilare di più, ma in un processo che ricordiamo è partito nel 2010 quando sono stati assegnati questi mondiali. Allora, io tendo ad avere sempre un atteggiamento molto pragmatico, insomma irrazionale, no? Cercando di far vedere tutti gli aspetti delle questioni, perché penso che l'unico modo migliore, insomma, per affrontarle è poi farsi un'idea. Sicuramente ci sono state episodi strani nell'assegnazione, per non parlare appunto di casi di corruzione più o meno eclatanti. È anche vero che diciamo, l'area del Medio Oriente non aveva mai avuto un mondiale ed è un'area, quella diciamo islamica, con 400 milioni di persone, moltissimi giovani, molto aperta per tanti aspetti alle nuove tecnologie e su cui tutti i maggiori sport professionisti si stanno puntando, non solo il calcio. Quindi a mio avviso, diciamo, l'idea di un mondiale in quell'area non era affatto sbagliata o peregrina. Certo è che come dire, la FIFA avrebbe dovuto magari pretendere, per quanto sia complicatissimo, delle maggiori tutele per i lavoratori, un'adesione, diciamo, del Qatar, non dico alle regole, ai principi occidentali, perché è utopistico pensare, insomma, che il Mondiale di Calcio possa radicalmente cambiare un regime giuridico, politico e religioso, ma almeno, diciamo, la FIFA dovrebbe imporre degli standard minimi quando assegna queste competizioni, proprio per il peso e l'importanza che hanno i Mondiali di Calcio e per l'utilizzo cinico che del calcio, non solo dei mondiali, i regimi dittatoriali hanno sempre fatto nella storia e che a partire dalla Russia putiniana stanno facendo ancora in maniera più smaccata negli ultimi 20 anni. Questo sì, Infantino dice che appunto il calcio serve a costruire ponti, serve a migliorare le condizioni dei paesi in cui i mondiali vengono ospitate e che in Qatar ci sono state tutta una serie di riforme che comunque hanno permesso ai lavoratori stranieri di ottenere alcuni benefici, certo non paragonabili a quelli che sono gli standard europei, gli standard occidentali, che però qualche passo avanti è stato fatto. Ecco, il nostro approccio deve essere quello di capire se vogliamo appunto credere o ritenere sufficienti comunque questi miglioramenti, o se riteniamo che non siano tali, e quindi l'approccio, al di là di boicottaggi dell'ultima ora che chiaramente non possono sortire alcun tipo di effetto, non debba essere quello di pretendere un diverso governo del calcio mondiale e appunto, come dicevo prima, un approccio della FIFA che debba appunto basarsi sulla richiesta di standard minimo di diritti e di riconoscimenti legali ai paesi ai quali poi si affidano i mondiali, al di là di quella che può essere la convenienza economica o geopolitica.
Ultima domanda, Marco Bellinazzo, firma del Sole 24 Ore, che proprio oggi lancia il suo nuovo libro Le Nuove Guerre del Calcio, però è su una questione prettamente nazionale italiana, perché la Fiorentina, insomma, più media riportano guidare una sorta di, non tanto rivolta, però polemica, vogliamo chiamarla così, per la questione dei debiti e della rateizzazione dei debiti di tante società di calcio, soprattutto in Italia, che poi il 16 dicembre, se non sbaglio, dovrebbero comunque fare in modo che questi debiti vengano risarciti. Puoi anche un po' spiegarci com'è la situazione e poi anche magari dire se la Fiorentina fa bene oppure no ad indignarsi o comunque indispettirsi per questa situazione?
Guarda, la questione credo di essere stato il primo a denunciarla sul Sole ad agosto, quando appunto ho messo in evidenza come il 16 dicembre sarebbe stata questa mina fiscale da quasi un miliardo sulla Serie A. Quindi è una situazione che conosco molto bene. Di fatto tutte le tasse dei club del 2022, per via, diciamo, del Covid e delle difficoltà che i club hanno avuto, sono state appunto sospese, in particolare le ritenute sugli stipendi dei calciatori, e appunto è stata fissata una data al 16 dicembre per il pagamento di queste imposte. E chiaramente non tutti i club poi hanno i soldi per pagare tutte le imposte di un anno in un'unica soluzione alla fine di quell'anno, perché evidentemente avrebbero dovuto accantonare dei soldi, ma se avessero avuto la disponibilità di quei soldi non ci sarebbe stato bisogno del rinvio, insomma è palese. È chiaro che sul caso specifico a mio avviso si debba trovare una soluzione, e il problema era stato soltanto rimandato appunto con questo rinvio, era pacifico che ci sarebbe arrivato a questo punto. Quindi io credo che la Fiorentina e i club che invece le tasse magari le hanno pagate perché non hanno sfruttato questa opzione, ma sono davvero pochi, ebbene facciano bene in qualche modo ad arrabbiarsi e indignarsi. Però appunto sul caso specifico magari un po' meno, perché di fatto è una norma di legge che ha consentito questa possibilità, in fondo è un aiuto che è stato dato ai club. Fanno bene invece ad arrabbiarsi, a pretendere un diverso atteggiamento da parte di tutti i club e da parte delle istituzioni sportive, che devono, come dire, proiettarsi verso un regime di maggiore sostenibilità, perché è evidente che quando si consente a certi club di avere indebitamenti enormi, perdite enormi, e quindi di competere e di vincere magari perché si fanno debiti e si accumulano perdite, si falsa anche quello che è l'esito sportivo e dunque si crea un danno all'intero sistema. In questo senso, insomma, io spero e mi auguro che passata questa tragedia, non solo economica ma umana, del Covid, che ha creato la prima grande recessione nel calcio italiano, ma direi in tutto il calcio europeo, salvo qualche eccezione, appunto si possa e si debba andare verso riforme che puntino proprio sulla sostenibilità e sull'equilibrio dei conti come elemento cardine del sistema.
Marco Bellinazzo, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Una buona giornata. In bocca al lupo. Il 6 dicembre, tra l'altro, la Firenze. Presentazione qui a Firenze del libro, nella sede della Lega Pro, giusto?
Sì, presentiamo il libro lì con la Lega Pro e il presidente della Lega Pro Ghirelli e il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Abete, e sarà interessante proprio perché è importante, insomma, puntare i fari a proposito di sostenibilità economica, ma anche di importanza del calcio come elemento appunto di connessione e di coesione del tessuto sociale, su quello che è il calcio tra virgolette minore. E quindi sarà interessante, un piacere, insomma, presentare questo aspetto del libro in una sede, diciamo, istituzionale come quella, ma che è aperta alla partecipazione di tutti, insomma, tutti quelli che sono interessati al futuro del calcio e in fondo al futuro di società che vogliamo e che desideriamo.
Va bene, Marco, se poi ti avanzano 10 minuti e ci vieni a trovare anche qui a Radio Firenze Viola, ci fai piacere. Buona giornata.
A presto, ragazzi, buon lavoro.